eccoci qua ragazzi, abbassiamo un pochino, se no vi faccio rompere un po' qualche timpano a chi ci ascolta. Eccoci qua ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento con Siamo alla Frutta. Adesso la sigla fino alla fine, così ascoltate questa sigla particolare che paura mi fa, appunto del programma, nostro programma Siamo alla Frutta. Bentornati in questo nuovo appuntamento in diretta radiofonica web dai 15 ai 17 su radiofonia.com, scritto radiofonia.com, scritto qua PH, mi raccomando non vi sbagliate, in diretta web fino alle 17, quindi da ora fino appunto alle 5. E oggi abbiamo un ritorno, ma è diventata una presenza fissa, una volta al mese dovevo preparare una targa d'oro a livello di partecipazione per ringraziare, non solo per la partecipazione ma ovviamente per il fatto che ogni volta che viene mi porta artisti interessanti e in realtà artisti importanti, quindi un grazie di cuore non solo per la presenza ma anche per quello, per il contributo che mi dà. E un ben trovato a casa degli artisti con Francesco Minelli. Ciao Franci, ben trovato, ben ritornato, benvenuto di nuovo.
Grazie, grazie a te Nicola, grazie.
Ciao. Ma è diventato un appuntamento bello fisso mensile, no? Con arte a 360 gradi, giusto? Oltre con la casa degli artisti.
Eh sì, perché siamo passati dalla pittura, siamo oggi ancora con la pittura, ma abbiamo fatto musica,
assolutamente,
teatro, quindi sì, dai, arte a 360 gradi.
E chi hai portato oggi con te?
Ma
due persone,
due bravissimi artisti, sì, grazie. Allora, passo subito a presentarli. Qui vicino a me abbiamo Giuliana Capocchia, che è una bravissima artista di Perugia. Poi ne parleremo e entreremo un pochino nei dettagli.
Ben trovata Giuliana, grazie.
Grazie.
E sempre qui vicino a me, Elia Lunni.
Ciao Elia, ben trovato. Ciao
a tutti. Bravissimo artista, sempre di Perugia. Ecco, tutti e due hanno mostre imminenti, ma tra poco ne parleremo.
Elia poi fa pochissimo, diciamo,
pochissimo, appunto, un'ora.
Appunto, un'ora scarsa. Aderuta, giusto?
Aderuta, sì. Okay. Sì, sì, sì.
Allora, prima di mettere la musica, inizio a fare una prima domanda, sì, e poi andiamo con la canzone. Una canzone che è diventata molto chiave grazie a Sanremo di quest'anno. Amadeo è stato confermato per Sanremo come presentatore e direttore artistico di Sanremo per i prossimi due Sanremo, insomma, sia per quest'anno che per il prossimo anno, insomma per i prossimi due anni, e quindi dico una bella conferma, perché in effetti insomma ha fatto negli ultimi anni a Sanremo veramente un ottimo lavoro come presentatore e direttore, quindi meritava, penso, la conferma. Poi in testa, quindi va bene, lo scherzo battuta. Allora iniziamo da uno, parto da Giuliana, va bene?
Come se, no, parto, certo, dai donne. Cavalleria,
bravissimo. Chi è Giuliana Capocchia? È una pittrice, dico bene?
Sì, sono una pittrice.
Però pittrice e basta, no? Quindi chi è la pittrice Giuliana Capocchia? Vai.
Beh, io ciao a tutti, e niente, mi sono, diciamo, sempre avuto questa passione, diciamo, per l'arte, per la pittura in particolare. E mi definisco quasi un autodidatta, perché comunque diciamo da poco, da poco relativamente, però comunque ho frequentato, ho iniziato frequentando i corsi serali all'Istituto d'Arte, e lì mi sono cominciata appunto a preparare, e ho iniziato nella mia pittura, in questa mia passione, insomma.
Da quanti anni sono? Mai.
E intorno al 2005,
ma è parecchio.
Non era poco, è parecchio, infatti. Sì.
E si parla della tua mostra, che, no?
Sì, diciamo che questa che farò a Perugia, il titolo da Pensieri Riflessi, forse è la mostra mia più importante, magari, perché comunque, ecco, è una mia personale, nella quale appunto, ecco, io mi esprimo attraverso la figura femminile in principal modo, attraverso la quale, ecco, io esprimo quelle che sono le mie riflessioni su, in particolare sulla nostra condizione umana, sulla realtà in cui viviamo, e purtroppo anche in questi momenti è una realtà piuttosto dura e complicata. E molte volte proprio nei momenti in cui sono complicate le cose, probabilmente l'artista dà proprio il meglio di sé, perché tira fuori veramente quello che è il suo pensiero e le sue sensazioni.
Poi ne paremo, non hanno più nel dettaglio. E invece Elia Lunni chi è? Anche tu pittore?
Pittore, sì.
Però chi è pittore Elia Lunni? Poi andiamo con la musica.
Pittore Elia Lunni è un artista che ha sempre fatto arte, fin dalla giovane età, passando dalla moda alla pittura più grafica, all'incisione, e ho sempre dato, come dire, modo alla mia creatività di esprimersi. E questa mostra, che tra pochissimo a Deruta sarà inaugurata, è una mostra importante perché è la prima mostra di Revolution con una critica d'arte, con un catalogo. E Revolution è il nome del mio ciclo, è un ciclo pittorico, ma definirlo pittorico è un po' poco perché racchiude moltissime...
È un po' riduttivo
perché racchiude tante tecniche. Rimane nella tela, quindi comunque sia pittorico, si avvicina, ci può stare.
Tante tecniche. Infatti voglio aggiungere una cosa, non è quella musica.
Aspetto oggi pomeriggio alle 17 a Deruta e domani alle 16:30 via Oberdan, ex chiesa della Misericordia, Perugia. Intanto questi due appuntamenti.
Ecco, in Giuliana durerà fino al 20 marzo.
Sì.
Da domani alle 16:30 se chiesa della Misericordia via Benal 54, chiaramente qua a Perugia. Invece tu inizi oggi alle 5 Deruta fino
sempre al 20 marzo.
Quindi stessa data.
Esatto, la stessa data.
Ok, quindi guardate, insomma, in questo periodo dal 6 al 20 marzo andrei più volte a vedere sia Giuliana che io, in modo da poter gustare da vivo, no? E a bella arte, dico bene? E pittura, anzi, scusa.
Bell'arte, ci saranno delle curiosità, insomma, ci saranno opere che, non ve lo dico.
Venite a vederle.
Mi ha dato un suggerimento
io, perché giorni fa ricordo,
sì,
dall'anno della sua morte, di Lucio Dalla. Penso di definire artista
è poco, perché penso tutte le canzoni di Lucio Dalla
Lucio Dalla sono delle poesie. E tu mi hai detto, mi hai accennato una canzone bella, Lucio Dalla Futura, questo periodo dove insomma, si parla di tante, purtroppo, no, prima c'è il problema del Covid, adesso è un altro il problema, insomma, sì, è la guerra, queste, insomma, i bombardamenti, tante cose. Il futuro sembra purtroppo ancora un po' nebuloso, cioè, quindi sì, insomma, speriamo che non a futuro, ma il futuro sia un pochino più
roseo,
bellissimo, migliore, perché questi due anni e mezzo non è stato.
Ci tenevo a dirci che l'abbiamo scelta tutti e tre.
Assolutamente, e io condivido, perché Lucio Dalla, ripeto, penso sia il top. Lucio Dalla Futura, poi torniamo per parlare di pittura con Elia e Giuliana, per capire qual è il mondo della pittura, perché no? Andiamo un po' nel dettaglio. A fra poco, ragazzi, a dopo. Eccoci qua, ragazzi, ho fatto fino alla fine, ma i tempi e i rifugi corrono. Canzone meravigliosa, perché lui è... Dopo, oltre a questa, praticamente io ho un'altra canzone bellissima di Lucio Dalla, che tempo avevo sentito. Vorrei telefonarti, fa 20 anni, di qualche... che sono un po' vecchia, di un film di tanti anni fa, interpretato da attori stupendi, però... che penso Dalla fece all'inizio del suo percorso, per la canzone veramente bella. Però iniziamo a parlare, insomma, andiamo un po' nel lento. Stavolta cambio, parlo da te, Eugenio. La stavolta inizio da io, faccio il cambio. Beh, allora, evoluzione questa cosa, però vedendo la tua pittura è una pittura particolare, no?
Sì,
è su tela, sì, però è una tela particolare, possiamo chiamare così, perché
sì,
il modo di dipingere su tela è diverso, particolare, giusto?
È un modo diverso perché ho ribaltato la tela.
Vai.
Quindi,
in che senso?
Nel senso che l'osservatore, una delle prime cose che noterà sarà il dietro della tela, ovvero il supporto di legno che tiene la stoffa, insomma, la tela stessa. E questa è un'idea che mi è venuta un po' come un istinto. Poi nei mesi e negli anni, ragionandoci, ho capito che era un linguaggio che mi permetteva di essere me stesso, di essere più libero e di non avere confini pittorici o comunque di strumenti proprio di...
Quindi che tipo di linguaggio è? No, vedete, un tipo anche di linguaggio mi ha detto adesso, no?
Sì.
Che tipo di linguaggio sarebbe, secondo Ia?
È un linguaggio che, come dicevo, mi aiuta ad essere più me stesso,
okay,
quindi ad essere più vero, alla ricerca di una verità. Di non avere una sorta di blocco nel dire no, sto usando poco colore, allora voglio usare più un pennino, una penna, quindi fare un lavoro più grafico, come dire, ragionare in dei lavori magari troppo sviluppati in un concetto di colori. Invece così mi sento più libero di esprimermi proprio come voglio, e credo che siano interessanti perché alcuni personaggi li incastro, come stai per esempio
questo
sono incastrato
questo
un po',
abbiamo la telecamera, non posso fare, però
mi dispiace, però appunto dovete venire a vedere la mostra,
cerco di descrivere anche se
Deruta non
facciamo uno spoiler, però c'è un po' di dai
un attimino, così
qui c'è una persona, no?
Sì, una figura che è
è una posizione strana, nel senso che ha gambe e braccia
alcuni mi hanno detto che è una posizione del caminetto, cioè quelli che usano gli scalatori quando rimangono da una parte,
perché ha un braccio allungato, un braccio piegato, piegato, e anche a gamba c'è una allungata e una piegata,
quindi sembra quasi che è incastrato proprio nella tela e cerca di liberarsi. Beh,
visto, forse cerca di spingere per uscire i
bracci, o forse per rimanerci, è che non si sa,
stimoli creativi,
bravissimo.
Che le opere lanciano stimoli creativi
colorati, cioè un bel colorata, con questa scritta evolution che si erge a incontrario, girata nel senso opposto, che sta in mezzo, dentro un colore marrone, dentro un pezzo da terra,
proprio del legno, della struttura portante della
questo è proprio legno
della terra, del legno.
Come mai Atea? Potevi, cioè, di fuori tipo ambiente di immagine, però come mai questo materiale Atea e non un quadro semplice, diciamo?
Ma come dicevo prima, è nato tutto in un modo molto istintivo. Spesso tra il sonno e la veglia arrivano le migliori idee.
Assolutamente.
Molti lo dicono, anche da lì lo diceva.
Ma in generale succede questo.
In generale succede, e spesso uno però il problema è che se li dimentica. E quindi molti dicono infatti di tenere un blocchetto note vicino al comodino per appuntarle. Invece la fortuna mia è stata che non me lo sono dimenticato, quindi il giorno successivo mi sono svegliato e sono andato a comprare una tela e ho iniziato così a fare questo ciclo pittorico.
Cioè, questa me la ricordo adesso, quindi devo scrivere a voce, quest'altra opera di questo uomo, se sbaglio, uomo, credo.
Sì.
Che è...
lo conosci bene, se vuoi ti do una dritta.
Vai, dammi una.
Davide.
Ah, ok.
Davide Michelangelo.
Che in realtà è nulla fa, tra virgolette, perché ha tante cose addosso.
Esatto, sì, no? Ho reinterpretato
tanti colori, tante realtà, no?
Esatto, sì, ho reinterpretato in maniera attuale il David, rendendolo il David del XXI secolo, quindi è pieno di tatuaggi, pieno di scritte, di simboli anche, che adesso non possiamo svelare.
No, assolutamente. Però pensando a Davide, che conosciamo,
la scultura proprio, che ho scelto quella perché è un po' il punto forte del Rinascimento.
E mi dicevi che all'inizio molti colori, poi è diventato all'inizio bianco e poi colori, oppure inverso?
All'inizio sono partito con dei disegni molto grafici, perché ho un background molto, molto grafico, avendo studiato incisione e stampa antica, e mi piace molto tuttora, insomma, mi fermo a contemplarle, queste incisioni, per cui è stato l'inizio con quel mio linguaggio, che era un linguaggio mio, un linguaggio che sentivo mio. Poi dopo, nel tempo, per fortuna, io credo, le persone cambiano, uno cresce, uno viene influenzato,
assolutamente.
Viaggia, gira,
migliora, matura, no?
Speriamo che miglioro, non lo so.
No, poi nuove competenze, nuove, no, conoscenze.
Assolutamente, artistico. Adesso questo mondo sempre più globale, sempre più unito, e, insomma, è un bel viaggio.
È più difficile dipingere oppure avere idea, no? Ormai che faccio a molti pittori, no?
Questa è una grandissima domanda, perché spesso
sembra tutto, no, vabbè, mi viene idea, poi metto sotto, no, anche di giorno, di notte, no, mi viene idea, mi metto avanti un quadro e inizio a dipingere. Non è così, no, penso, no, automatico, perché, no?
Per quanto mi riguarda, il problema è che l'idea è già un concetto e un lavoro a sé che è finito, però poi bisogna traslarlo in materia.
È come un Weibo, no? Poi dai concetti, portai su un Weibo.
Esatto, non è facile tradurlo in parole quello che uno prova, no? Se vogliamo la stessa cosa. E quindi è complicato perché uno deve per forza cercare di di appunto di traslare in materia quello che materia non è, è difficilissimo, e quindi secondo me quasi tutti i lavori diventano più poveri, se vogliamo.
C'è un'opera a cui sei praticamente legato in questa compilation di opere, una qui perché ti dà qualche emozione in più, non lo so.
Beh, la copertina, sì, il David, sì, sì. Il David è stata sicuramente una grande opera, anche perché è l'opera più grande che ho fatto, 2 metri per 80.
Cavolo.
Ci ho messo quasi 2 anni tra bozzetti, facendo anche altri lavori nel frattempo, chiaramente, però insomma è stata un'opera sudata.
Beh, quando poi uno arriva a fine dell'opera,
è una soddisfazione, sì. È una soddisfazione.
I sacrifici, no, che ne valgono appena.
Esatto, e adesso sono contentissimo perché è un po' il pezzo forte. Infatti continuo, come rinvito tutti quanti,
a partire oggi alle 17.
Partire oggi dalle 17.
Dove è preciso Deuta?
All'antica Fornace Grazia.
Ok, quindi su per strada, uscita Deuta,
Deruta centro, okay. Si arriva proprio in cima al paese di Deruta, c'è anche un parcheggio comodo, sì, lì vicino.
Perfetto, perfetto. Ma io facciamo solo il cassetto? Non mi piacerebbe dipingere.
Guarda, io rimango così, vivere della mia
giornata.
No, vivere della mia arte, questo è il mio sogno nel cassetto. Bello. Chissà.
C'è una domanda difficile, ma te la faccio dopo, se no tutto adesso non va bene. No, passiamo a Giulia, adesso non va bene.
Grazie.
Giuliana,
sì.
Invece parlando di te, dicevamo che è una pittura femminile storica, dico bene?
Sì.
Andando un po' nel dettaglio.
Allora diciamo che ecco, la mia pittura, appunto già dal titolo Pensieri e riflessi, è proprio titolo della mostra, no? È una riflessione su quelle che sono appunto le condizioni umane, prendendo proprio la donna come punto di riferimento. Io ho trattato per un certo periodo anche, ho lavorato molto anche sul tema della violenza femminile, quindi ho fatto parecchi lavori, fra cui anche uno di quello lì che vedi nel
catalogo, okay.
Trasfigurazione, che tra l'altro si rifà a una frase di una poesia di Alda Merini, donne ma da queste ferite nasceranno farfalle libere. Infatti c'è tutta lì la mia interpretazione della figura femminile, sì, maschile,
sì, qui vai vedere farfalle in fondo,
un pagliaccio,
sì, sì,
eccetera,
infatti.
E poi il riferimento alle farfalle, infatti c'è. Quindi dopo ecco, diciamo, questo periodo dedicato alla violenza femminile, poi ho continuato a lavorare sempre su quello che è, diciamo, le mie riflessioni, quello che sono le nostre condizioni e la nostra realtà, e l'uomo che vive nella sua realtà, nel rapporto sia con il mondo, quindi anche con la natura, con tutto quello che comporta, e sia nella nostra condizione. E, diciamo, appunto, una riflessione su quello che possono essere le problematiche, anche veramente la perdita di valori, la perdita di rapporti umani, che purtroppo può portare anche a quelle conseguenze che viviamo attualmente, insomma.
Poi anche la pandemia, giusto?
Sì, la pandemia sì, è stata una di quel periodo in cui, diciamo, più prolifero anche per quanto riguarda le opere. Io ho iniziato con questa che vedi, questa qui,
questa
proprio, sì, Il silenzio del mondo, viso,
sì,
che rappresenta appunto quasi questo mondo ferito che subisce questa ferita da cui rimane
l'immagine forte, perché sì, l'immagine è bella forte, sì.
Sì, 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 sì. E poi ecco, c'è la rinascita, questa speranza data sempre alla figura femminile, vuoi perché la donna, per il suo carattere anche di resilienza, per questa sua capacità di rinnovare, rappresenta appunto questa sensazione di rinascita. E quello che stai ammirando ora fa parte di un trittico, mm-hmm, che è, diciamo, forse l'opera un po' guida della mia mostra, che si intitola Il mito, la storia e la profezia. Interpreto in questa figura femminile una futura Pandora, cioè una donna, okay, del futuro che aprirà un vaso che sarà sicuramente carico di nuove speranze e di nuove.
Ci auguriamo.
Questo lavoro è un po', diciamo, il lavoro più importante anche della mia mostra. È un lavoro molto grande, anche questo è 2 metri, tutti e tre sono sui 2 metri per 80. quindi sono tre tele, partendo dal mito che è appunto l'idea dell'uomo che vuole sfidare la divinità, quindi okay. Il Prometeo è la figura, sì. È raffigurato il Prometeo che rubò il sacro fuoco degli dei, e poi prosegue con la storia dell'umanità, dove c'è anche un riferimento, diciamo, anche a un substrato religioso, quindi a una mia fede particolare. Però ecco quest'uomo e questa umanità che continua invece a crogiolarsi nelle sue miserie, nelle sue disgrazie, sono riferimenti anche purtroppo attuali come la guerra.
Ecco. Domanda che faccio a te, faccio anche a te. Peggio, è più difficile dipingere o fare, no, che hai un'idea legata alla sua pittura?
La mente vola, quindi l'idea può essere molto complessa, ecco, poi magari portarla nella tela diventa qualche volta anche più complicato e qualche volta anche sofferto. Io infatti ci sono dei lavori, per esempio, che ho fatto e sono molto molto intensi, ecco, finiti quei lavori mi devo mettere a fare qualcosa di più
rilassante,
tipo per esempio la mia prima passione, che appunto erano i paesaggi, cioè quando ho iniziato chiaramente preferivo, ecco, fare una rappresentazione del genere.
Ho capito. Ecco. E Franci, non è anche, vai, voglio aggiungere parte di una domanda.
Ma è bellissimo ascoltare gli artisti che parlano delle proprie opere, della propria arte, con amore, con passione, proprio si trasmette questo sentimento.
E qui adesso gli artisti.
Sì, no. Questa è una cosa che accomuna un po' tutti gli artisti che fanno parte della casa.
È un po' un thread di unione, no?
Di tutti gli artisti che sono proprio attaccati alla pittura, alla scultura, insomma, all'arte in generale. È bellissimo questo.
Invece come va l'attività, prendiamo la musica della classe di artisti, insomma, direi che già da queste date.
Sì, prosegue le attività. E soprattutto abbiamo già in programma degli eventi fissati e bellissimi, ovviamente nel mese di agosto, no, una chicca, rifaremo Stati d'Arte per la sesta edizione, quindi nel mese di agosto ci vediamo a Spello, e invece a settembre, fine agosto settembre fino al 18 settembre ci sarà una mostra, una collettiva per i 100 anni del bacio, insomma, e quindi Rocca Paolina Perugia già fissato il tutto, ma vi daremo dei dettagli tra qualche settimana.
Intanto qualche anticipazione hai dato. Abbiamo, mettiamo la canzone, andiamo con musica, poi torniamo con i nostri ospiti, che è diventato un tormentone molto orecchiabile, appunto qua, molto orecchiabile, ha avuto molto successo a Sanremo di quest'anno, me diceva una mia amica Zao, Laura, in nome di Carmine Zao, quindi ciao Zao, salutiamo, che mi sta ascoltando, che è stata anche nominata da Crema di Cusca come meritato, no? Ha avuto come voto in pagella assolutamente un 9 da Accademia della Cusca, quindi insomma prende Accademia della Cusca come voto 9 e riceve dei complimenti, vuol dire insomma, che la canzone ha il suo perché, quindi la sentiamo, e la rappresentante di Issa, ripeto, ciao saremo di quest'anno, appunto, che avete ascoltato, è diventato mai un tormentone di questo periodo. Poi torniamo con i nostri ospiti, a fra poco.
Con il cuore, ciao, e con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao.
Eccoci qua, ragazzi, non mi ero accorto che ho fatto sbaglio mio stavolta, che ho arrivato fino in fondo, mi ero accorto che era arrivato alla fine. Bello della dieta.
Siamo arrivati.
Sì, bello della dieta. Però insomma,
la diretta è questa.
Assolutamente. Bravissima, in realtà. Canzone ormai, insomma, sentita a Sanremo è diventata ormai orecchiabile, perché ormai dimmi chi non canta ciao no, non solo su radio, ma
anche le mie nipoti,
appunto, quindi ormai ciao è diventato sentite ciao e questa non lo dite con il culo, dito più che altro con le mani, con la testa, perché con il culo può essere per qualcuno insomma un pochino si possono arrabbiare, diciamo così. Teniamo i nostri ospiti con Eia e Giuliana, domani faccio anche a Giuliana, ma Giuliana ha un suono nel cassetto, non mi piacerebbe dipingere quella cosa, oppure dipingere qualcuno, non lo so, c'hai un suono nel cassetto a questa tua passione?
Ma io sinceramente no, di preciso no, io ecco vivo nel momento, cioè quello che penso, la riflessione che ho. Poi può essere che a un tratto viene fuori qualcosa di particolare, però diciamo
Per ora no. Che poi vuol dire una chicca che ho scoperto che il suo marito, possiamo dire tanto, è colui che mi fa i capelli a barba. Quindi Radio fa incontrare anche pezzi di vita comune quotidiana. Sì, ciao Mario. Qualche volta a pezzo di tagliarmi pochi capelli.
Perugia ancora di più.
Vabbè, tagliarmi pochi capelli che mi sono rimasti a posto il pizzetto. Una volta sia che a Giuliana, sai se ci ascoltasse qualcuno che domani vuole entrare nel mondo della pittura, no? Vuoi provare anche lui a dipingere?
Sì.
Uomo o donna che sia, non importa. Qual è il consiglio che dareste immediato? Così, proprio se domani io troveste davanti a voi e vi richiederebbe, dammi un consiglio su come iniziare questo percorso nella pittura.
Ma io inizierei da un disegno a matita classico, perché è un po' la base di tutto, okay, sia della scultura, della pittura, insomma un po'. Se uno proprio è, come dire, zero, non ha iniziato, zero esperienze, sì. Invece qualcuno di più navigato, io il consiglio che gli do è che è difficilissimo, ma rimanere se stessi.
Che è difficile.
Che è difficilissimo perché siamo bombardati dai social, da tantissima arte visual proprio.
Toppa, secondo te, anche parlo di arte esterna, cioè anche arte straniera, toppa sì, secondo te rispetto alla nostra arte?
Ma forse troppo, perché non ci permette, secondo me, di vedere veramente e di fare delle riflessioni su ciò che vediamo. Cioè, mi spiego meglio, quando il troppo stroppia,
sì,
cioè, per assurdo, tanti anni fa uno magari sperava di avere tutti questi contatti, di poter ricevere tutti questi stimoli. Ora che siamo veramente oberati da tutte queste, da questa visual art che ci viene proprio anche imposta, se vogliamo, tra le pubblicità che oramai sono dentro i nostri cellulari, la mail, tra quello proprio, tra gli artisti che giustamente veicolano la loro arte. E quindi forse si rischia di vedere tutto, vedere tanto, ma non studiare proprio. Quindi io darei un consiglio di trovare una cosa che emozioni l'artista e cercare di fermarsi a quella per un mese o due. Cioè, so che adesso uno, un mese o due sembra 50 anni, no, aspetta, tempo.
Con Covid un anno ci ha fatto, no?
Stare sì, no, cioè, no, capito. Quindi uno magari, cioè, abbiamo sti tempi dilatati, uno sta un mese, studiati per bene una cosa, poi magari passi un altro. Però ecco, quindi di trovare, no, la propria strada, insomma, ed essere più, come dire, mi sono un attimo perso.
Più suo.
più, sì, più, cercare se
più
stesso.
Io,
ecco,
più Nagio, prima hai parlato di accennato del Covid, poi passo giorno. Questo periodo, i due anni del Covid, no? Che ci ha fatto stare un po' fermi, no? Che
sì,
usci dentro casa, comunque ci ha fatto venire anche azioni, quindi penso anche per un pittore, per chi opera nel campo,
sì,
dell'arte, ha influito.
Certo.
Ti ha invece dato ancora più, ha migliorato, però e sono ancora più forte io dal punto di vista artistico, non mi ha dato, non è butta, però dico, io sono ancora più forte io dal punto di vista artistico. Il fatto di stare tanto guardata dentro casa,
sì,
non poté, no? Uscire, avere
io per assurdo ho avuto un po' il contrario, cioè vedendo un po' un mondo in sofferenza mi sono un po' rallentato, cioè c'è stato questo, cioè, il momento difficilissimo abbiamo vissuto tutti, quindi questo momento non l'ho vissuto come ok, ho più tempo per dipingere,
okay, sì, quello intendevo, sì, sì,
ok, adesso posso fargli, mi faccio gli affari miei. Mi sono un attimo fermato perché ho detto cavolo, questa la cosa è imponente. Poi avevo un paio di mostre che sono chiaramente
saltate.
Ancora la casa degli artisti non la conoscevo, quindi avevo un po' di miei piani che erano mesi, no?
Poi facendo un po' stavolta i piani.
Dopo il Covid, sì, assolutamente. E quel passato lì è finito e non ho avuto più modo di poter riagganciare.
Però si è partito, diciamo, bene a Ganne, no? Perché...
Ma sì, dopo devo ringraziare la casa degli artisti, anche Andrea Baffoni, il curatore.
Sì, vediamo infatti che Andrea Baffoni è
stato...
per tutte e due, no?
Sì, sono stati veramente fantastici perché mi hanno subito indirizzato in delle mostre, insomma, mi hanno ridato dato la carica, devo dire la verità.
Perfetto, poi chiudiamo ancora i contatti e
sì,
la mostra. Giuliano, che sistema hanno fatto a IVA, IVA, quindi consiglieresti se il Covid ha un po' rallentato oppure invece ha accelerato?
Ma io guarda, sulla prima parte sono d'accordo veramente con Elia, che secondo me bisogna veramente studiare, cioè chi mi, se ci fosse un ragazzo, qualcuno che mi chiedesse che cosa fare, io direi proprio di cominciare a lavorare, perché il lavorare, il fare, veramente è la base un po' di tutto, perché oggigiorno si assiste secondo me troppo spesso al fatto che ne so, qualunque...
Sì.
Può prendere una tela,
io penso anche a musica, no? Spesso dice no, uno che è diverso brutto, invece anche a musica c'è uno studio dietro.
Bisogna prepararsi, un minimo di preparazione ci vuole, e sicuramente il disegno a matita, le preparazioni proprio manuali, proprio il discorso è veramente importante. Ecco, anche per vedere insomma le capacità che uno ha, perché uno potrebbe dire sì, mi piace dipingere, però magari non riesce ecco, quindi. Il Covid invece mi ha fatto un po' l'effetto contrario, purtroppo, ma non perché dice adesso, come ha detto Elia, appunto, ho più tempo in realtà, però mi ha stimolato molto, proprio perché io sono molto sensibile a quello che è quelle che sono le problematiche dell'umanità e quindi dell'uomo in sé per sé, quindi il Covid è stata una fonte di ispirazione molto molto forte. Ho prodotto parecchio in questo periodo.
Francesco, che bello per tornare a fare mostra vivo. Io sentando io dicevo dopo un anno e mezzo, no?
Sì,
è un po' come quando io che amante dello sport, i veri stare un po' pieni, no? Cioè i veri vita, no?
La cosa bella è vedere lo sguardo delle persone, incrociare di nuovo lo sguardo, e quella è una cosa che prima vedevamo attraverso un
computer,
schermo,
se si poteva fare.
Schermo. E quindi ecco il bello, e poi sentire i commenti magari davanti a un'opera e gli apprezzamenti, oppure ognuno il proprio parere. Questa è una cosa che il web, insomma, lo schermo non ti trasmetterà.
Qual è il commento più bello che hai sentito? Ma sono tanti anni che fai parte della casettisti e sei nel campo degli arti. Commento più o anche originale che hai sentito?
Ma forse più lo sguardo, l'espressione. Certe espressioni rimangono lì davanti, e quindi è quello che colpisce più chi guarda l'opera. Perché magari la guarda in silenzio, ma il suo sguardo,
dice
il suo
tutto.
Viso prendono forme particolari. E
spesso gli occhi e lo sguardo vanno più di tante parole.
Sì.
Io devo dire, perché ne parlo con io anche con Francesco e con Giuliana, vorrei contarti Facent'anni. Questa è legata a un film che ho visto con direttori meravigliosi come Tognazzi, insomma, e non solo. E guarda un gruppo di amici che poi una sera si vedono una cena. Si raccontano e viene fuori verso la fine questa canzone meravigliosa, Telefono fa 20 anni. Spesso telefonare fa 20 anni, poi la vita cambia, quindi Telefono mi fa 20 anni, che chissà che è successo fa 20 anni. La sentiamo Lucio Dalla con Telefono mi fa 20 anni, a fa poco.
Cielo di tutte le stelle di un'inquietante primavera.
Allora, il bello che durante qui in Gaccio io mentre sentiamo questa meravigliosa canzone di Telefono fa 20 anni di Lucio Dalla, che di tanti anni fa parlavamo con Francesco io e Giuliana, no, di come è cambia la musica e arte nel corso del tempo, no? E mi dicevi tu, Francesco, una cosa interessante in realtà a Binari di Venezia, per far capire come cambia e poi cambiano anche i gusti, ma anche il tipo di produzione,
certo,
no?
Certo, dalla pittura si arriva a altro tipo di arte, interessanti, bellissime, la visual art, installazioni, e è un processo, dopo può piacere di più o di meno, è una cosa soggettiva,
certo.
Però è da vedere,
assolutamente
da vedere.
Dopo certe canzoni, come dicevamo, sicuramente certi cantanti rimangono immutati. Allora, ricordiamo prima cosa, se non mi scordo, i contatti, io e Giuliana, e di nuovo e date da a quando dei vostri mostri, così più volte sentono.
Diciamo con Elia anche.
Allora, il titolo della mostra è Revolution, così proprio liscio.
Che rivoluzione, hai detto?
Rivoluzione, un girare.
Cambiamento. No?
Cambiamento, esatto. E dal 5 al 20 marzo a Deruta, all'antica Fornace Grazia. E i miei contatti sono Facebook, Elia.alunni. e Instagram Elia Alunni, tutto attaccato.
C'è un modello a livello mondiale, no, mondiale, a livello italiano, però che ti ispiri nel campo della pittura?
Perché un come, artista, dici?
Perché nella musica, che da molti gruppi musicali o anche cantanti singoli, tu nella pittura c'è un modello a cui ti ispiri?
Allora, amo molto l'arte, quindi per esempio pochi mesi fa con mia moglie Silvia, che saluto, ciao Silvia. Siamo andati a Firenze a vedere Jenny Saville, che è una pittrice della Young British Artist, molto molto bella, molto particolare, molto forte, ma allo stesso tempo c'era per esempio Banksy, l'avrò pronunciato male sicuro, non so come si pronuncia, comunque lui, al chioscolo del Bramante, bellissimo anche lui. Cioè, quello che mi, io seguo quello che mi piace, non ho filtri. Sì, sì. Se mi piace una cosa che magari è reputata anche brutta, non lo so, io la vado davvero. Comunque Gino De Dominicis rimane un mio artista proprio, che lo amo perché ha rivoluzionato. Ma come Duchamp, un po' tutti, okay. I big, dai.
Scusa se è poco.
Vai, infatti insomma,
scusa se è poco.
Sì, ci vuole basta. Invece Giuliano, i contatti e mostre e domanda che ho fatto, lui ha fatto un modello di riferimento se ce l'hai, vai.
Allora, la mia mostra dal titolo Pensieri riflessi a Perugia, nell'ex chiesa Via della Misericordia, in Via Oberdan. E inizia domani l'inaugurazione fino al 6 marzo, domani alle 16:30, a cura sempre del carissimo Andrea Baffoni.
Il mitico.
Sì. Quindi
contatti?
I miei contatti sono, ti do la mia email, giulianacapocchia@gmail.com. E su Facebook è Giugi Capocchia, Giugi, come mi firmo io.
Un modello di riferimento ce l'hai a livello italiano? Anche
allora, proprio anche un po' all'inizio, da quando ho iniziato, a me piace molto la Lempicka, quindi come riferimento. Okay. Poi comunque sia tutti grandi, poi la mia è una pittura, diciamo, storica, insomma, nel senso non è una cosa, diciamo, astratta, ovvero, quindi... ai grandi.
Ok, poi faccio domanda anche a Ina, però parlo da, scusa Ia, oggi ho detto come due volte, perdonami Ia.
No, figura.
E sabato, età, e siamo arrivati al sabato e uno è sempre la frutta, scherzi, battuta. Questa pittura, no? Che è un po' storica, un po' anche, diciamo, si fece un po' anche a delle tematiche, no? Prima parli delle donne. Ha cambiato un po' Giuliana come persona, Paolo?
Ma sicuramente mi ha reso un po' più libera di me stessa, cioè più capace e più forte, diciamo, nell'esprimere anche quello che penso e quello che sono le mie idee. Sicuramente mi ha reso più forte, sì. Okay. Questo sì.
E poi faccio anche te prima la musica, poi faccio anche te, ritorno alla domanda. E allora, anche in un negozio antiquario si possono trovare opere d'arte, no? Anche se un po' antiche, quindi Nico Fabi con il negozio antiquariato, e poi teniamo per gli ultimi 5 minuti finali, fa poco. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo un po' sottofondo alla bellissima canzone di Nicolo Fabi, di qualche anno fa, in questo negozio di antiquariato, perché anche nel negozio di antiquariato si possono trovare opere d'arte, no? E quadri interessanti, anche se storici. Allora, ultima domanda, ho fatta Giuliana, faccio anche a Ia.
Sì.
Questo tuo modo di pitturare, no? Quindi questa tua pittura ha cambiato un po', Ia, in qualcosa, ti ha fatto scoprire parti di Ia, dei altri che non conoscevi, insomma, un po' ci sono te come uomo, come personalità, come persona.
Ma sì, penso che sia un processo molto cioè la pittura cambia l'artista come l'artista poi fa cambiare la pittura. Propria pittura, cioè secondo me è sempre un po' un gioco,
una
così,
catena
per rincorrersi tra le idee, come prima la domanda bella che hai fatto prima, cioè è difficile costruire mentalmente un quadro e poi realizzarlo, no? È un po' quello, cioè giochiamo sempre un po' in questo.
Sì, quindi oggi è dalle 5 a Deruta, giusto?
Dalle 5 poi a Deruta, tra pochissimo, quindi correte, chiudete tutto, scendete, ricollegatevi, anzi in macchina.
Assolutamente.
Ricollegatevi in macchina e venite a Deruta.
Domenica, domenica 6 marzo, dalle ore 16:30 fino a Corico, abbiamo detto fino a 7:30 fino a
fino alle 20.
20, domani, ok. Sì, sì, ecco, chiesa la Misericordia, via Obera 54 Perugia, sì, pensieri fessi, mostra personali, Giuliana Capocchio. Detto
sì,
bene?
Benissimo.
Franci, un'ultima domanda: prima i contatti con Dare Sempre, e se vuoi ricordare, non dico tutti gli eventi da qua a settembre, perché sono tanti, però vai due, vai due, a me due ricorda.
Vabbè, parte e i contatti: www.lacasadegliartistipg.it. E queste due mostre, sia di Elia che di Giuliana, sono organizzate dalla Casa degli Artisti e curate da Andrea Baffoni. Ma un'altra grande mostra vi aspetta il 27 marzo a Deruta con Deruta 12 Maestri. Che sarà Deruta 12 Maestri? Curiosità. Saranno
forse 12 mi dice qualcosa, però vai.
Saranno 12 maestri, ovviamente di Deruta, con le loro opere. E che opere? Ma
andate,
veniteci a trovare il 27 marzo alle ore 17 a Deruta, al Centro d'Arte Contemporanea Antica Fornace. Grazie.
Perfetto, grazie Franci, grazie a
te,
Giuliana,
grazie
in bocca al lupo.
Grazie.
Grazie a Via Aspetto in bocca al lupo. Ma è per tutti e te, con una parola, un aggettivo, un avverbio, una frase, un verbo, siete voi, che cos'è la pittura per Giuliana e per Ia e arte per Francesco? Chi inizia?
Giuliana?
Che cos'è la pittura?
Per Giuliana.
Con una parola?
Anche una frase, va bene, lo dici tu.
Vabbè, l'espressione dell'anima.
Tu ce l'hai trovato?
Ce l'ho, ce l'ho. La pittura è tutto.
Tu e arte. Perfetto. Beh, sei stati veloci, bravissimi e precisi. Adesso metto una canzone che è stata una canzone molto chiabile, saremo chimica, perché anche nelle arti, capito, penso che la chimica sia importante. Grazie ancora, veramente, ai miei ospiti.
Grazie,
in bocca al lupo. Grazie. Noi ci vediamo, vi aspetto sia io che Giuliana, e con te ci vediamo il prossimo mese, perché potrai forse un fotografo,
chicca, un fotografo,
forse
un fotografo,
aspettiamo
un
con
fotografo, un fotografo.
Grazie ancora, in bocca al lupo, e vi lasciamo prima che ve ne andiate con, così faccio entrare l'altra realtà, l'altra realtà, l'unità della piaggia, di l'unità della piaggia, e con chimica, se andiamo quest'anno saremo 2022. A fra poco. È una questione chimica, ragazzi, bello da dieta, no, cambi improvvisi, perché bello da dieta e bello da radio, e quindi da arte cambiamo un attimo argomento, perché parliamo di viaggi e di canoa, perché abbiamo una realtà legata a canoa e poi abbiamo un'agenzia viaggi. Allora parto dall'agenzia viaggi e quindi faccio il benvenuto a Tania. Ciao Tania.
Ciao Nicola.
Parliamo di agenzia viaggi, giusto?
Sì.
Della tua agenzia viaggi.
Esattamente.
E che hai portato con te, con lui che fa voi, no? Con te, giusto, in agenzia viaggi?
Sì, il mio socio, il mio marito, Mauro.
Ciao Mauro, ben trovato.
Ciao, ciao.
Parliamo della vostra agenzia viaggi, che si chiama, innanzitutto diciamo il nome dell'agenzia
Donau viaggi. Donau Travel.
Ok, quindi parliamo di come si svolge il lavoro di un'agenzia viaggi e come un po' il Covid, no? Un po', penso,
rallentato.
E di quello che si può fare in futuro per migliorare e portare, no?
Per ripartire.
E poi abbiamo due ragazzi che invito a venire più avanti, bravissimi, della Canoa Club, città di Castello, giusto?
Sì.
Tanto
esatto.
Quanti anni avete? Posso chiedervi?
23
e 26.
Siete giovanissimi, complimenti. Ricordatevi i nomi vostri?
Giulio
e Alessandro.
Giulio e Alessandro, che fate parte appunto della Canoa Club, città di Castello.
Esatto.
Presidente, vicepresidente, chi è il presidente?
Vicepresidente. E io sono, gestisco i social e insomma do una mano come posso.
Ok. Parliamo della canoa, di come funziona un attacco sopra di canoa a città di Castello, quindi qui vicino. Perché è un qualcosa canoa che tutti, no, sentono dire, andiamo a fare un giro nella canoa, sulla canoa, però poi come è un'attività quotidiana, settimanale, forse non tutti lo sanno, quindi faccio addentemo sì. né dunque nella vostra storia, nella vostra attività, va bene?
Certo.
Tania, partiamo con che cos'è un'agenzia viaggi? Perché molti, vabbè, dei viaggi è facile, no? Si prenota un viaggio, vabbè, questo tutti ci saiono, però
tutti.
Andando nel dettaglio,
è meglio dire il luogo dove si vendono e comprano i sogni.
Decidi tu.
Dove adesso si riparte, dopo due anni di stop, dove ci hanno praticamente bloccato le frontiere, ora sono tutte riaperte, fortunatamente. Ed è ora, no?
Dopo... Sì, di sì.
Si può ripartire, finalmente, dai.
Quanto anzi, vabbè, domanda forse scontata, però il Covid, no? Sui viaggi ha no? ha inciso. Com'è il mondo dei viaggi prima e com'è stato dopo? Perché questo, cioè, per la gente cosa fa un viaggio prima e poi fa un viaggio dopo con il Covid? Chi facciamo rispondere qui? Vai.
Allora, diciamo che prima era facile viaggiare, nel senso non c'erano nessun tipo di limitazione, uno poteva andare dove voleva senza nessun tipo di problema. Con il Covid si è praticamente fermato tutto il mondo del turismo e ha creato tante problematiche, soprattutto nel nostro settore. Adesso che pian piano si sta ritornando alla normalità, tante gente vuole riviaggiare, non vede l'ora di viaggiare, e piano piano le restrizioni scenderanno un po' tutte, quindi tamponi, cose varie, frontiere aperte, quindi si ritornerà, sperando, man mano sempre alla normalità.
Perché prima, se uno voleva andare all'estero, doveva fare il tampone. Come funzionava questi giorni? È un po' tutta una...
Sì, diciamo che ancora alcuni paesi hanno delle restrizioni, quindi comunque alcune proprio sono chiuse, alcune sono invece riaperte anche fuori dall'Europa, solo che impongono sempre dei tamponi in entrata, tamponi in uscita, quindi ancora non è proprio ritornato alla normalità. Adesso l'Europa è tornata, sono state tolte le restrizioni sui tamponi, quindi è ritornata tra virgolette a quello come era prima del Covid, diciamo.
Poi a fine te ne consigliate un viaggio, così ci ascolta.
Ovviamente.
A me dell'estate. Bravissimo. Per estate, per la primavera, per estate, per le vacanze natalizie di quest'anno, diciamo così. Canoa.
Sì.
Che cos'è il non indico che cos'è la canoa perché tutti lo sanno, però che è il canoa di Castello? Che cos'è?
Quando io rispondi tu.
Uno di lui deve rispondere, quindi siete voi.
Il canoa è una società sportiva dilettantistica, per dire in termini legali, però insomma in realtà è una bellissima realtà città di Castello che pratica canoa sul fiume Tevere, perché non è scontato, qualcuno pensa che andiamo in canoa,
infatti.
In piscina, è capitato, pratichiamo canoa sul Tevere che per fortuna
si può fare.
Ci passa accanto e da più di 50 dal 69.
1969.
Cavolo, 69, lo sapevo, hai detto negli anni 60.
Sì, sì, è veramente una società storica di canoa sia in Italia, anche in Umbria, abbiamo una bella storia dietro. E insomma, da tanto pratichiamo attività, facciamo scuola di canoa, facciamo tanti eventi, facciamo gare, una breve a 19 e 20 marzo.
Quindi fa una settimana.
Sì, tra pochissimo, insomma.
Per andare al canoa, no? Ci sono dei requisiti, per esempio chi non sa nuotare, può andare a canoa? Perché qualche volta ho sentito dire, qualcuno chiede, ma io non so nuotare, può andare sulla canoa? Oppure, cioè, ci sono dei requisiti per imparare o fare una volta un giro in canoa?
Beh, diciamo che tecnicamente sarebbe meglio ovviamente se uno sa nuotare.
Però comunque, io non so nuotare, poi te l'ho chiesto anche punti miei.
Però tecnicamente noi comunque forniamo certe tipologie di attrezzature, quali comunque giubbotti di salvataggio, caschi, pagaie, e l'altezza, diciamo, dell'acqua del Tevere non è poi così alta. Poi ovvio dipende dalle giornate, è bene ovviamente che uno sappia nuotare, però ecco, può anche essere bypassato per questa cosa, ecco.
E acqua deve avere una, cioè, per prima di altezza dell'acqua, cioè deve avere un, c'è, cioè, un strano limite, diciamo, nel senso anche tipo di sentiero, no, che si va, deve essere, avere certe conformazioni, diciamo.
Allora, noi principalmente pratichiamo canoa discesa, sono discipline di canoa. Canoa discesa è una pratica, un'attività che si fa in un tratto di fiume, quindi né al mare né al lago, con acqua prevalentemente mossa. Poi cioè, il grado del fiume può essere catalogato dal primo al sesto grado, le gare su canoa discesa si fanno fino al quarto.
Okay.
E quindi l'acqua deve essere di fiume, insomma di un'altezza percorribile per poter pagaiare, e quando si fanno le gare, insomma, a seconda della difficoltà, il fiume può essere più o meno impegnativo.
Ok, e sulla canoa c'è una persona o due sulle gare? Una persona sulla canoa oppure sono anche due persone? No,
dipende dalla tipologia di gara. Esatto,
okay.
Sì, ci sono gare che si svolgono con la canoa in singolo, ma anche in canoa doppia, esatto.
Ok, dopo ne parliamo. Una meta per fare un giro di canoa, viene in mente, dove si può andare per fare un giro di canoa?
Noi abbiamo fatto un'esperienza simile in Brasile, sui tanti fiumi navigabili l'abbiamo fatta, è stata veramente divertente. Noi non siamo grandi nuotatori, avevamo un bel giubbotto,
anche dove
super attrezzati, perché altrimenti Ciao.
Poi beh, sì, quindi si può fare, ok.
Si può fare, si può
va
fare.
Bene. E andiamo con la canzone di Chemolini, perché buon viaggio e canoa e viaggio e canoa e viaggio nelle acque
è perfetto.
E viaggio e viaggio viaggiare nel mondo, no? E quindi buon viaggio con Chemolini e poi teniamo con gli ospiti. A fa poco. Buon viaggio con Chemolini, fatta ascoltare fino alla fine, insomma, è una bella canzone, anche perché il video, insomma, vede vari posti, c'è questo, no, questo giro su se stessi, quindi insomma, c'è anche, se fosse una canoa, un motoscafonato, quindi come vedete c'è, no, qualcosa che va in acqua, quindi anche nel video si conosce un po' a quello che stiamo parlando. Allora, torniamo un attimo ai viaggi, perché vuoi chiedere a Tania, ricordami il nome?
Mauro.
Mauro, scusa, ma quali sono i mete preferiti? Cioè, preferiscono posti a caldo, a freddo, posti tranquilli, posti pericolosi, ma qua è classica,
è per tutti.
Qua è classica meta, qua è più insomma gettonate.
In genere le mete più richieste per l'estate sono sempre le isole della Grecia, okay, o le isole della Spagna. Infatti l'anno scorso con la situazione Covid sono state quelle più
messe in difficoltà,
sì, perché c'è stato proprio o Italia o oppure si andava lì. Quest'anno, via, diciamo che l'offerta è più ampia, quindi potremo optare anche per qualche meta più lontana. Oppure, per chi vuole rimanere in Mediterraneo, c'è un'isola che non prende mai nessuno in considerazione, che è Cipro, che invece offre veramente delle spiagge stupende, acqua cristallina e celeste paragonabile a quella di Formentera, quindi veramente meravigliosa. Chi ama le belle spiagge, il mare stupendo, sì, tranquillamente. Oltre che quest'anno hanno attivato anche tanti collegamenti in più rispetto agli anni precedenti, quindi dall'Italia ci sono varie possibilità per raggiungerla, e quindi diciamo è diventata anche più accessibile e più economica, perché gli anni passati risultava sempre più caretta, sì. Invece quest'anno devo dire che è un consiglio per chi cerca un mare diverso dalle solite isole della Spagna e della Grecia. Può andare lì tranquillamente.
Malta come meta è ambita? Curiosità mia, Malta, perché
sì, diciamo è una meta che è stata sempre comunque andata e gettonata, soprattutto per una clientela di giovani.
Ok.
Offre molto divertimento, come livello di spiagge, diciamo, è generalmente rocciosa come tipologia di spiaggia, però come divertimento, come isola, offre tantissimo, quindi ha un clima piacevole anche primavera, estate e anche autunno, quindi comunque un visitabile, insomma, buona parte dell'anno, quindi un'isola ottima, insomma, soprattutto per ragazzi, per chi ama il divertimento. Oltre comunque c'ha tutta la parte culturale molto interessante anche per gruppi,
per chi ama anche la cultura,
esatto, chi ama la cultura.
Prendere la canoa, devo fare una domanda curiosa: questa è la richiesta più strana o simpatica venuta che avete avuto per un viaggio?
Bah, bella domanda questa.
Perché dice no,
perché non, le richieste
sono tantissime, penso, però ce n'è, sì, una bizzarra che avete ricevuto in tutti questi anni che siete ammazza, che strana richiesta, o per una situazione particolare, oppure non so.
Guarda, più che richiesta mi viene in mente una signora che un giorno vide un'offerta, erano madre e figlia, videro un'offerta della roulette a Palma di Mallorca, ma lei lesse roulotte e continua a dire no, il roulotte, questo è una
situazione. Non vedete roulotte, no? Perché ci siamo, no?
Così. No, non vendiamo vacanze, roulotte,
ecco.
Quindi questa era stata la cosa più simpatica. Beh, insomma, no, però richieste particolari no, dai, più o meno sono tutti, generalmente chi entra in agenzia ha sempre l'idea ben chiara di quello che vuol fare, magari non la meta, non la destinazione, però la tipologia
ce l'ha,
quindi se vuole una vacanza avventura, una vacanza relax, quindi si riesce a conciliare un po', trova la giusta soluzione per tutti.
Ci vuole pazienza?
Molta.
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 È la domanda, ma forse anche affermazione. Penso, insomma, al giorno d'oggi o poi dopo, no? Questi due anni, no?
Sì, prima devi essere lo psicologo, capire, sì, quello che hanno in mente. Perché loro chiedono A, poi vogliono B. Quindi torniamo alle idee chiare, no?
Eh sì, sì. Poi torniamo ai viaggi. E a canoa, allora, dicevamo, gare diverse, no? Quindi sì, anche acqua diversa. Parlo della canoa invece, come può essere come materiale una canoa, no? Anche a livello di composizione, conformazione, perché molti hanno vista spesso, no, in televisione, no, e anche Guy di canoa, quindi insomma, però poi da vivo forse non tutti hanno visto, quindi se dovesse descrivere una canoa, insomma.
Allora, di canoa ci sono tantissime tipologie, tipi, insomma, forme, lunghezze, utilizzi, no? Una canoa da discesa, da quelle che utilizziamo noi per imparare, di solito sono delle canoe in plastica,
okay.
Una plastica resistente, dura, insomma, adatte per chi si approccia le prime volte e che vuole imparare, che magari sono anche più sicure. Altrimenti quelle da competizione possono essere dalla vetroresina, che è un materiale, okay, più leggero, insomma, e molto più versatile, al Kevlar e Kevlar carbonio. Le top di gamma, diciamo quelle più costose e più leggere e resistenti, sono le canoe in carbonio, insomma, che è anche materiale, insomma, niente male.
E quanto può costare una canoa?
Si parte, allora, per la canoa da gara discesa si parte dai 1000 fino ad arrivare ai 2000 euro.
Pensavo di più, ti capito? Invece no.
No, dovremmo essere su queste cifre, sì, sì. Adesso poi dipende dalla costruzione.
E mi sembra che è importante anche acqua, no? Quindi anche appunto terreno deve essere, cioè acqua deve essere particolare. A livello di altezza, di, no, diciamo, di come acqua, è meglio. Ci sono delle caratteristiche migliori per poter imparare o fare un giro in canoa?
Allora, noi, allora, come dicevo prima, i fiumi vengono catalogati per livello, sì, di difficoltà. Sì. Il fiume Tevere, quello che abbiamo noi, è un fiume semplicissimo, nel, okay, senso, l'acqua è piatta, non ci sono pericoli particolari e quindi è perfetto per imparare. Altrimenti, con fiumi più difficili, sono magari dei buchi, ci sono magari degli ostacoli, che possono essere rami, sassi, insomma, che creano dei ritorni, delle zone di morta. E quindi il livello di difficoltà si vede da lì. Poi l'acqua alta può essere un pericolo, come allo stesso tempo l'acqua bassa.
Ma quando piove uno può fare un giro in canoa? Questa è una curiosità mia, no?
Allora, perché perché ce lo domandano spesso, magari.
Perché sai, per esempio, no, nuvolo comunque il sole, quindi non si vede. Però qua piove, si può fare un giro in canoa?
Uno pensa che si vada in canoa solo d'estate.
Appunto, questo ho chiesto, per quello ti ho chiesto.
Nella realtà i nostri atleti vanno in canoa tutto l'anno, anche 7 volte a settimana,
con freddo bestiale,
con la neve, con la pioggia, col freddo, e non è, insomma, idilliaco per uno che si approccia la prima volta, ma poi ci si fa il callo in tutti, esatto, i sensi.
Invece voi due come siete avvicinati al mondo della canoa?
Beh, diciamo, io perché ho mio padre che fa lì l'istruttore, e diciamo è sempre stato all'interno del Cano Club oramai da una quindicina d'anni. Io, ecco, mi sono avvicinato grazie a lui, seguendo, insomma, le sue orme.
Invece io l'ho approcciato come sport all'età di 12 anni, perché era un periodo che non facevo sport. Mio padre fece canoa quando era giovane, me lo consigliò, approcciai il Cano Club, ritrovai qualche amico anche di scuola, e dopo da lì, dai 12 ai 18 anni, ho praticato attività sportiva là, quindi ho fatto anche gare e altre attività.
Non avete più rassato, come si dice?
No, no, si dà una mano come si può. Ho smesso, esatto, di allenarmi da tanto.
Però una mano.
Sì, sì, una mano, ma si dà sempre.
Nel foglio che mi avete portato, insomma, vedo anche fate tante attività, no? Qui c'è Agata Ioni, ditemi se sbaglio.
Sì, sì.
Coppa Italia Primavera, Ettore Ferro, Maurizio Bianconi.
Esatto.
Babbo Natale.
Sì.
Ok, oltre a Canoa Paluti, Campo Estivo e Scuola di Canoa. Insomma, fate vedere se ne conosce il mondo della canoa, perché lo dico perché io l'ho trovato tramite Facebook, e sì, perché, dico la verità, non pensavo che la canoa ci fosse ancora in Umbria, perché sai, regione piccola, pensa uno, no, si è più sviluppato da altre parti. Poi abituato a vedere spesso in televisione, no, i gari canoa, mi viene in mente, commentata anche da Gaiazzi, no, sì, da Giorgio, sì, Gaiazzi, sì, è bravissimo in passato. Invece adesso avranno qua in trasmissione e vedranno i voi foglio, insomma, anche una club di canoa ha un'attività, insomma, certo, fa eventi, è un'attività, certo. Quanto è difficile, quanto è stimolante, insomma, insegnare ai ragazzi, ai bambini, fare attività, no? Per uno sport che sembra, si possa sembrare poco conosciuto.
Allora, è uno sport sicuramente, come hai detto, poco conosciuto e anche povero, perché è meno pubblicizzato.
Appunto,
appunto. Poi in realtà è uno sport formativo e bellissimo dal punto di vista sia naturale, perché sei immerso in un ambiente, in mezzo alla natura, e tu sei tu con l'acqua, insomma, e si imparano tante cose. Si impara anche il sacrificio, diciamo, di farlo d'inverno, ma anche la responsabilità quando si va a fare le gare al nord, sì, Italia, sui fiumi, ed è una bella attività, fa crescere muscolarmente ma anche di testa, insomma. I ragazzi con noi sono tutti bravi ragazzi, ci abbiamo l'allenatore che è bravissimo, Massimo Spelli,
salutiamo,
ed è stato, lo salutiamo,
un saluto,
è stato un secondo padre per me, veramente ha cresciuto in tutti gli anni, penso, fatto di
tantissime tutore. Generazioni di atleti,
generazioni,
generazioni, sì, sì, generazioni, sì, di atleti.
Quanti siete complessivamente in tutto?
Allora, saremmo tutta la società attualmente una 30-40, credo. Poi abbiamo una dozzina di atleti. In passato abbiamo avuto anche atleti di caratura nazionale, anche mondiale.
E questa è una bella tradizione.
Sì, 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 una bella tradizione.
Di campioni, sì.
Qualcun nome che vi è in mente di campioni?
Allora, il più famoso sicuramente è Carlo Mercati.
Ah, okay.
Che fu campione del mondo a Garmisch in Germania nel 2004 nella categoria maestra, il K1 senior, che è la categoria più competitiva, diciamo.
Perfetto.
E vinse proprio il mondiale.
Dopo
parliamo Germania.
Anche le categorie, perché no, anche uno ha le sue categorie, no?
Sì, sì,
dopo
sì.
Ne parliamo nei dettagli. Allora, Lucio Battisti, si viaggia, giusto Tania? E quindi bisogna viaggiare adesso più ancora.
È un
più.
Invito a tutti.
Non andate forse verso certi paesi perché non vi conviene, rimanete in Europa, forse li dai come consiglio, no? Sei d'accordo?
Ma no, dai, possiamo anche addentrarci.
No.
No, vabbè, c'è l'Ovest, l'abbandoniamo per un attimo, ecco, l'Est. C'è tutta l'Ovest. La parte del mondo Ovest pronta e libera, tipo nel Sud America.
Anche sarebbe... il Marocco, molti amici vanno, che sento gente che conosco, va in Marocco, Egitto. Anche ma è un'altra meta.
Per chi cerca un viaggio avventura, magari un safari, però non avvistare gli animali, ma nel mezzo al deserto in 4x4 può essere un'avventura, okay. Sì.
Andiamo con questi viaggi di Lucio Battisti e poi una canzone che mi hanno indicato i ragazzi. Beck Samico Band dei
Red Hot Chili Peppers.
Bravissimo. A fa poco, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, siamo in sottofondo, ricordiamo dove ci potete ascoltare fino alle 17, per ricordarlo su radiofonia.com, scritto qua PH in diretta. Allora, torniamo con la nostra agenzia viaggi con Tania e
Mauro,
scusa, ma come si organizza un viaggio? Quindi, no, domani io voglio partire, no? Voglio andare in Cile, vai, troviamo un paese sudamericano. Come si vengo da Mauro e che cosa faccio?
E si organizza?
Vai.
Allora, sì, innanzitutto si cerca di capire che tipologia di viaggio uno vuole intraprendere, perché comunque ci sono tante sfaccettature del viaggio, quindi si può fare un tour guidato, nel senso comunque si arriva a destinazione, poi ci sarà una persona che aspetta e ti porterà alla scoperta praticamente del paese con un gruppo che può essere da un minimo di 2 persone fino a un massimo di 15-20 persone.
Ah, ok.
E è tutto organizzato, quindi lì la persona che va in viaggio non ha nessun tipo di pensiero.
Ok.
Un'altra tipologia che piace anche a me, Tania, molto, che è il viaggio in fly and drive, quindi con la macchina a noleggio, quindi si prende il volo e si arriva a destinazione e da lì si prende la macchina e si incomincia un viaggio con delle tappe, tutto organizzato naturalmente prima, e lì andiamo alla scoperta del paese in una sfaccettatura diversa dal tour di gruppo classico, diciamo. Però questa tipologia di viaggio è, diciamo, per viaggiatori tra virgolette esperti, soprattutto su alcune destinazioni.
Tipo?
Parlando del Cile, rimanendo nel Cile, è un viaggio comunque impegnativo, perché comunque in macchina si toccano quote di altitudine elevate, si attraversano le Ande e ci sono tante distanze impegnative, si attraversano deserti, quindi senza nessun tipo di supporto se succede qualcosa. si arrivano a vedere dei geyser, delle cose molto particolari, oltre a 4000 metri, attraversando dei guadi, attraversando delle strade poco percorribili in macchina normale, quindi ci vuole un'esperienza tale da poter affrontare un tipo di viaggio.
Anche coraggio in quel senso?
Anche coraggio, diciamo che soprattutto noi quando facciamo viaggi è sempre organizzato nel minimo dettaglio.
Ok, non
è
precisione niente, al massimo, diciamo.
Sì, non è nulla lasciato al caso. Quindi difficilmente ci troviamo in situazioni dove dicevo non prevista, no, qualcosa di non previsto. È tutto ben organizzato e c'è sempre un piano alternativo se qualcosa non va come avrebbe dovuto. Quindi
può succedere.
È successo?
È successo
a noi svariate volte. Okay. Perché programmi nel dettaglio, ma poi
e poi come si agisce da viaggiatori, cioè poi che ci vuole, diciamo, no?
Una bella base pronta, okay.
Calma e sangue freddo.
Sì, minimo di preparazione infatti è consigliato su questo tipo di viaggio. Tipo a noi è successo una volta che avevamo preso la macchina a noleggio, la macchina si è rotta, dice vabbè, qual è il problema? Chiama il noleggiatore e cambia l'auto. Sì, se è aperto, dipende dove ti succede. Noi è successo in Nuova Zelanda, lì alle 6 della sera al mondo
chiudono tutto,
perfetto. Vanno tutti a dormire, ci rivediamo domani mattina. C'è il numero d'emergenza, chiamare il numero d'emergenza, sì, ma dove ti porterà? Su un ufficio chiuso, tanto comunque sia, quindi...
Non mi dico Nuova Zelanda, non mi chiedeva di andare a Nuova Zelanda, capito?
No, si può andare, però...
Le sapevi che hai sei.
Diciamo che quando si viaggia gli imprevisti possono accadere e quindi deve essere sempre ben preparato.
E quella cartina che uno si porta sempre, no? La cartina geografica. Aiuto oppure serve a poco in qualche occasione, in qualche caso?
No, aiuta, perché tutti pensiamo, ma ho il telefono, qual appunto. È il problema? Ma assolutamente no, perché il telefono, oltre che si potrebbe scaricare, si potrebbe rompere, cioè in breve distanza non è un problema, ma se incominci a percorrere 700-800 km in una
Stati
giornata...
Uniti, no, per esempio.
Sì, magari anche in tratti dove non funziona bene, c'è poca ricezione, la carta è sempre un buon aiuto, sì. Può sempre essere utile.
È sempre, fa parte del piano B la carta stradale, che ci vuole sempre nel kit.
Paesi indiani vengono, sono setti, tipo penso a India.
L'India è meravigliosa,
sì.
Però penso che l'India è una di quelle destinazioni che va consigliata ai viaggiatori. Non è per tutti. L'India è un paese che o lo ami oppure torni scioccato e non ci rimetterei mai più piede.
E poi parliamo anche di paesi che hanno condizioni sociali, no? Climatiche,
esatto.
Quindi da Italia poi va in paesi che sono diversi a noi per molte cose. Quindi,
beh,
no?
Anche proprio la cultura
appunto,
fondamentalmente,
no?
In India è... Ma se trovano veramente realtà
per questo ho detto.
Completamente inconcepibili per noi. Esatto. Cioè, noi abbiamo visto gente che viveva sulle aiuole spartitraffico, quelle che dividono le strade,
sì.
Cioè con una tenda così alla meglio, cioè loro lì improvvisano. Vivono proprio con lo stretto indispensabile a contatto con la natura, perché gli animali lì non mancano. Cioè, fai un viaggio in India e incontrerai di tutto: mucche, scimmie, per strada c'è di tutto, maiali. Cioè, gli animali sono tutti allo stato libero.
Poi vado con i ragazzi, anche in Giappone mi hanno detto sbaglio, perché una volta mi sono stato in Giappone e mi ha detto che in un parco c'erano degli animali eBay, adesso non mi ricordo che animali erano. Però in questo parco animali eBay, che poi con cui hanno fatto anche delle foto, quindi c'è in qualche parco nel Giappone questa tradizione,
sì.
Adesso mi ricordo che erano animali erano perché tanto tempo fa, però
sì, ci sono dei parchi dove è possibile stare a stretto contatto con gli animali in Giappone. Quindi,
Giappone è meta ambita anche quella, oppure
molto ambita, è una meta tra, diciamo, prima del Covid è molto gettonata.
Adesso un po' meno.
Adesso purtroppo è ancora chiusa, sperando che nei prossimi mesi si possa
riaprire.
Sì, diciamo che la prospettiva è di apertura nei prossimi mesi, speriamo insomma che riapra.
Anche perché per molto tempo poi i social, anche per voi è l'unico mezzo di comunicazione, no? Se sbaglio, internet, no?
Sì, ormai è fondamentale.
Sì.
Quindi col Covid è ancora più aumentata l'importanza dei social,
social, sì.
E quindi dopo torniamo sui viaggi. Ragazzi, parliamo di questo evento 19-20 marzo,
sì.
Ok? E oltre gli eventi futuri. E poi la domanda è, qual è il nome, scusa?
Giulio.
Giulio, ma una gara di canoa come si svolge?
Allora, una gara di canoa discesa. Beh, stiamo su,
quindi la vostra gara,
la nostra gara.
E poi parliamo dei 19-20 eventi.
Esatto, vai. Ci sono due tipologie principalmente, la gara sprint e la gara classica. Gara sprint è una gara che si percorre su un percorso da 300-400 metri, che si svolge sulla durata di un minuto, in cui è una gara esplosiva, uno dà il massimo,
okay,
su tutto il percorso, insomma, è il più veloce vince banalmente. E la gara invece classica è una gara più lunga, che può andare dai, per i ragazzi 2-3 km, per gli adulti dai 4 ai 6 km, diciamo, si svolge su un tempo più dilatato, come una ventina di minuti, ed è importante gestirla per poter arrivare alla fine sempre con il miglior tempo possibile. E in più c'è anche la maratona. Maratone sono delle gare che si svolgono su distanze dai 20 anche ai 40 km. Ci sono varie maratone in Italia e insomma sono gare veramente toste, perché bisogna arrivarci molto molto preparati come fisicamente.
Una gara, no? Conta, sì, resistenza, più magari anche di velocità, no? Di essere più veloce. Cioè, quanto è importante, a quanto pesa la canoa e quanto pesa la persona che è sulla canoa?
Ah, sicuramente la canoa non fa il canoista, certo, una canoa più leggera e meglio progettata aiuta sicuramente, però è fondamentale l'allenamento, è fondamentale che l'atleta arrivi alla gara nella miglior condizione, che riesca insomma
l'esistenza e velocità, diciamo, i
sì,
due aspetti.
Dipende poi su uno cosa si vuole concentrare, perché a seconda, magari in un periodo uno fa un certo tipo di preparazione, in un altro periodo si prepara per altro, però uno si concentra tanto sulla forza e sull'allenamento.
La velocità, i colpi che dai, no? Come si chiamano i due?
La pagaia.
La pagaia, scusa, la canoa, devono essere colpi, penso, bei, decisi, no?
Sì,
quindi
sì,
oltre alla velocità anche la forza è importante.
Sì, sì. C'è,
no?
Una tecnica, c'è una tecnica migliore, insomma, di pagaiata che è bene imparare, poi ognuno ha la sua personale, come una camminata, ognuno, okay, cammina, sì, sì, o come la corsa, insomma, ognuno ha il suo stile, poi, dopo.
C'è un abito?
Un
abito, c'è, cioè, magari canoa.
Un abito.
Abito, no, un come nel paione, c'è, cioè, un abito di paione, no? Una parte di paione. C'è un assistente che giudica poi chi ha vinto.
Sì, ci stanno dei giudici di gara,
giudici,
chiaramente dei cronometristi che stanno a stabilire.
Quanti sono in tutto?
Allora, sinceramente non so dirti il numero esatto, perché però insomma ci sta proprio la Federazione Italiana Cronometristi, che verrà anche la gara nostra, okay, insomma, che si occupa del tutto.
Parliamo della gara vostra, 19-20 maggio, quindi fa un po' di tempo. Orai, dove si svolge e che gara è, insomma, una descrizione.
Allora, sì, sarà innanzitutto la 52esima edizione della nostra gara, che quest'anno sarà una gara nazionale.
Ah.
E inoltre si terrà pure all'interno della nostra gara la 21esima edizione della Coppa Italia Primavera e la 30esima edizione del trofeo Maurizio Bianconi, quindi due coppe molto importanti all'interno della nostra gara. Esatto. E in questa gara ci sarà la selezione per i giovani allievi cadetti fino ai 14 anni, per i raduni che si terranno a Vastagna e in Slovenia, quindi per le selezioni.
Okay.
Quindi un appuntamento molto importante e che si terrà dopo due anni di assenza.
Infatti, perché questi due anni voi siete rimasti
purtroppo
fermi,
fermi,
no?
Da questo punto di vista a marzo è stato un brutto periodo per la pandemia.
Sì.
E la nostra è la gara di apertura della stagione agonistica.
Quindi cominciare, no?
Esatto, ci aspettiamo una partecipazione numerosa. Gli anni precedenti, l'ultima volta, avevamo circa 150 partecipanti. Quest'anno, avendoci anche questa selezione, puntiamo ad averne almeno 200, insomma.
Tutta la giornata sia 19:20 o sulla mattina, come si svolge?
No, sarà sabato mattina, sabato pomeriggio e la domenica mattina.
Ah, perfetto, perfetto, ok. E a Città di Castello?
A Città,
sì,
di Castello,
okay,
poi presso la nostra sede.
Perfetto. Vogliamo ricordare la vostra sede e anche i contatti, così?
Sì.
C'è anche questo evento, chi vuole se contattarvi?
Esatto, la sede si trova proprio a Città di Castello, poco fuori dalle mura, Piazza Porta San Florido, al Ponte del Tevere,
okay,
banalmente. Sì, giustamente. E insomma, ci potete trovare sul sito canoacastello.it. canoaclub.it e siamo sia su Instagram che su Facebook come canoaclub Città di Castello.
E poi c'è una nazionale di canoisti italiani, c'è, no? C'è una nazionale di canoisti qui in Italia?
Sì, 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 chiaramente c'è la nazionale, insomma, attualmente noi abbiamo un atleta che partecipa a raduni a livello nazionale, Edoardo Collesi, anche oggi è impegnato a una selezione per un raduno proprio a Vastagna.
Io mi ricordo che quella di Gaiacci meravigliosa, no? Che poi andava via, penso, tutta e corde vocali, perché fu meravigliosa quella descrizione. Poi una vittoria proprio nell'ultimo miglio, no? Proprio negli ultimi metri, quindi veramente fantastico. Andiamo con le canzoni. Allora, ma ci vanno la gente a Bangkok, a Gerusalemme?
Certo, più a Bangkok che a Gerusalemme. Okay, però.
E quindi tu hai già quindi svelato la canzone, perché la prossima canzone è Bangkok di, fammi ricordare, sono armati di Baby Key e Giussi Ferrari. E poi anche Gerusalemme, e poi torniamo con il nostro ospite per gli ultimi 10 minuti finali. A fra poco! Ascoltiamo queste canzoni, ragazzi, dicevo con i miei ospiti, quando si viaggia poi è bello perché vai a scoprire musiche, culture, no? Abitudini, e questa Giuseppe finalmente veramente a Sudafrica questa canzone. E mentre con Etania dicevamo, quante ore di viaggio hai in una giornata? 24 ore di viaggio?
Sì.
Con un solo cambio, no?
Con un solo cambio, sì, dalle 24 alle 25 ore di volo.
Certo che chi esiste di cose di viaggio è un fenomeno, cioè pazienza.
Ma è importante stare tranquilli, poi sì. A bordo si mangia, si dorme, si guarda
la televisione.
Sì. Poco movimento, quello diciamo che quello no, però per il resto dalle attività anche a bordo non manca.
Assolutamente, ma vogliamo dire dov'è la vostra sede, perché abbiamo parlato di viaggi, ma no?
Dove
Mauretania, dove stanno?
Noi siamo a Santa Maria degli Angeli, comune di Assisi, via Giuseppe Ermini, agenzia viaggi si chiama Donau Travel, ci trovate anche sulla pagina Facebook, siamo molto social e molto attivi nei contatti WhatsApp, quindi lavoriamo più forse online che non direttamente in agenzia. Però la nostra agenzia, se vorrai venire, è molto carina, stile vintage, ci viene a trovare.
Orari di apertura?
Orari di apertura facciamo molto personalizzati, okay. Nel senso che sono i classici dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, però siamo sempre molto disponibili anche da appuntamenti orari diversi, perché poi ognuno ha i suoi impegni, il lavoro è, quindi... Non c'è problema, o anche videochiamate, consulenza con videochiamata.
Perfetto. Quanti anni avete questa agenzia a viaggi?
17.
Sono tanti 7 anni, no? C'è un momento, e tal mi dirà, sono tanti momenti, t'ho fatta durante la musica, sono tanti momenti, però uno che vi è rimasto impresso. Non so, per un viaggio avete organizzato, non so, un momento di questi 7 anni che non sono pochi, sono tanti, no? Perché penso sia anche dentro impegno, fatica, passione, organizzazione, dicevamo prima, no?
Tanti viaggi da fare,
appunto da fare. Informazioni, no? A livello, no? Quando si organizza un viaggio, quindi un momento che vi è rimasto dentro per Tania e Mauro.
Allora, diciamo che momenti, diciamo, tanti, nel senso che comunque, soprattutto comunque, a me personalmente piace molto accontentare la persona che trovo davanti, che mi dice io voglio questo tipo di viaggio, e io cerco in tutti i modi di organizzarlo e farlo su misura per essere perfetto per lui o per la coppia, sì, insomma, per qualsiasi
per chi è.
Viaggio de nozze. Quindi noi siamo molto specializzati su una destinazione, diciamo, lungo raggio. Avendo viaggiato e visto circa 65 paesi, siamo molto esperti, diciamo, su destinazioni.
Dove torneresti domani? Dove si parte domani? Dove torneresti?
Io tornerei sicuramente in Sud America, in Cile, Argentina.
È più latinoamericano.
Ma in realtà, qualche volta vi chiedo la cucina, perché la cucina sia anche in Cile, ma ne parliamo un'altra volta.
E sicuramente in Oriente, Giappone, che per me è la destinazione top, anche se è una destinazione complessa, perché comunque ci sono delle regole che noi italiani diciamo
non sempre
le troviamo
precisione Tu Tania?
Io tutto l'opposto suo, ovviamente. Cioè? Tornerei in Vietnam e in India.
Vietnam è anche nato in località che molti vanno.
È meraviglioso, sono rimasta veramente colpita. Poi io sono anche claustrofobica, però sono riuscita a fare la passeggiata nei tunnel con un'ampia grande concentrazione prima, perché dico dai Tania, la puoi fare, puoi entrare in questi tunnel scavati da Vietcong. Però è bello, veramente sono altre realtà, altri mondi, altre culture che vale la pena.
Ma mai capitato qualcuno che volesse scappare a moglie, ha organizzato un viaggio per scappare a moglie?
No, ancora
per divorziare
no.
A moglie, no?
Ancora assolutamente no, no. Okay. Noi uniamo le coppie.
Lo so, curiosità mia, perché è una mia curiosità, scusa, cattiva.
Andava via con l'amante, sì, però dai.
Vedi, però non è, non è sbagliata.
Non domanda. Scappava, poi tornava dalla moglie, però.
Andava qualche giorno con l'amante. Oh, lì, sì. Okay. Torniamo con la canoa, ho stato cattivo questa domanda. Consiglio per chi se adesso ci ha ascoltato e domani volesse provare un viaggio in canoa, un consiglio. E poi diciamo a voi vai categorie, no? Sì. Anche nella canoa, quindi età da cui si può iniziare e se c'è un'età fino a dove si può arrivare, oppure no? Cioè, non c'è un'età dove si finisce.
Allora, l'età per iniziare, poi dipende dallo sviluppo del bambino, del ragazzo. Di solito è consigliato sicuramente dopo i 9 anni, okay. 10 anni, anche per che comunque sia un'attività fisica impegnativa. Bisogna reggere una pagaia che è leggera, ma per un bambino comunque sia un movimento comunque impegnativo, quindi di solito sopra i 10 anni, okay. Diciamo. Un'età limite non c'è, nel senso che sono persone che ancora 80 anni praticano l'attività, infatti sta anche la categoria master, insomma, che master in realtà di più età. E quindi non c'è, il consiglio è di provarlo perché è una bella attività, è un'attività che non da tutti i giorni sicuramente, e soprattutto per gli amanti della natura, del verde, dell'acqua, è veramente bello, perché per noi magari è diventato quasi banale, no? Stare sul fiume dopo tante ore passate in mezzo. Io portando anche delle persone in canoa vedo sempre l'emozione magari di chi non l'aveva mai provato, che
questa apprezza. Tutta settimana oppure avete i giorni in cui, cioè come avete detto, perché volesse venire a trovare fisicamente?
Sì, per chi vuole praticare l'attività della scuola di canoa, cioè proprio quindi partecipare agli allenamenti, imparare ad andare in canoa eccetera con l'istruttore, la scuola di canoa c'è il martedì e il giovedì dalle 2:30 alle 4:30. Poi se si vuole provare ad andare in canoa si può mettere in contatto con noi, c'è sempre qualcuno disponibile per fare una prova anche gratuita, insomma, con tutto il materiale offerto da noi.
Ricordiamo la data e evento
19 e 20 marzo, vi aspettiamo numerosi.
Assolutamente, dopo marzo sono altri eventi,
sì, faremo altre tipologie di eventi e noi diciamo svolgiamo Dragon Boat con l'associazione la ACC, che è l'associazione Alto Tevere contro il cancro, e quindi questa tipologia di evento sarà settimanale con queste donne e nel periodo estivo. Poi svolgiamo anche una giornata della canoa per tutti assieme al Rotary Club di Città di Castello, che ringraziamo, con il quale noi diamo la possibilità ai ragazzi disabili di approcciarsi al mondo della canoa e di svolgere un'esperienza che non potrebbero svolgere in altre circostanze, quindi dare anche a loro questa possibilità.
Dimostrazione che lo sport può anche aiutare
persone, questo è un momento
di unione, assolutamente. Ragazzi, vi tengo un'altra ora per parlare di viaggio, per parlare di tanti paesi in testa per fare domande, ma i tornate, quindi cerchiamo di ospitare tutto il mondo qui con Mauro e Tania, pensando di volare un attimo, di viaggiare
con la mente intanto.
Poi spero di tornare, ma la fate ora, faccio anche voi, per chi volesse domani, no? Domani voglio legarmi una settimana, stacco la spina, voglio andare a riposarmi, rilassarmi. Primo consiglio che date e una località che consigliate, vai.
Beh, per il relax penso una vacanza alla Maldive
ci sta bene,
sia quella ideale.
Certo, deve essere avere, no, diciamo,
relax totale,
ecco. Poi sbosso economico ne parliamo.
Quello, Nicola, è un altro fattore, ma
no, scherzo,
tu hai chiesto la meta.
Assolutamente
non il budget.
C'è ragione. E Maldive, quindi
sì, Maldive, acqua calda, belle spiagge, acqua celeste, relax.
Totale.
Immagina, no, la tua passettina over water sopra l'acqua.
Assolutamente.
Ti svegli la mattina.
E a canoa, però.
Volendo.
Volendo.
Si può fare.
Si può fare.
Tu, Mauro, qual è la tua, ma dimmi un altro paese. Poi.
Allora, io sicuramente non sceglierei una destinazione mare, ma sicuramente una destinazione itinerante.
Okay.
E andrei sempre sul Sud America.
A posto. Poi consiglio, diciamo, informarsi e avere idee chiare per chi vuole essere domani in fai. Cioè,
importante. Ma non c'è problema. Poi tanto una soluzione si trova sempre. Anche chi non dice voglio solo andare in giro, non c'è problema. Un posto lo troviamo.
Perfetto, va bene. Ragazzi, grazie ancora. Bocca al lupo. Speriamo veramente che dopo questi due anni difficili si torni a viaggiare, perché penso poter viaggiare oltre perché si scoprono persone, mondi, realtà, culture, tradizioni e tante altre cose, però è una cosa che fa bene anche a noi come persone, quindi mi auguro veramente, insomma,
risana l'anima,
appunto, no, di tornare a organizzare tanti viaggi in giro per il mondo.
Ci vuole
assolutamente. E ricordiamo ancora come si chiama l'agenzia viaggi?
Donau Travel a Santa Maria degli Angeli.
Grazie ragazzi per Canoa Capriccio di Castagna, mi occupo per 19:20. Vero, forse a fangio di canoa, però devo impanotare forse prima, quindi pensare che dovete un po' aspettare, però in bocca al lupo, veramente complimenti per quello che fate, perché tanti anni che c'è questa attività, quindi veramente merita assolutamente un applauso, perché fate anche aiutate anche persone, no, in difficoltà a poter fare sport. Quindi ricordiamo ancora dove è la sede e i contatti, vai.
Allora, la sede si trova a Città di Castello presso il Ponte del Tevere in piazza Porta San Florido, e i contatti si potete visitare sul sito canoacastello.it e sulle nostre pagine social di Facebook e Instagram.
Con una parola, un avverbio, un aggettivo, adesso se mi vuole butto, ma forse ha capito la domanda che voglio fare, vediamo se rende. O frase, dite voi, indicate Tani e Mauro che cos'è un viaggio. Dite voi se una frase, una parola, un aggettivo. E canoa Capriccio di Castello con una parola, un aggettivo, che cos'è la canoa? Chi parte?
È dura.
Guarda, a me appena detto viaggio è venuto subito libertà.
Ok.
Per me serenità.
Tocca a voi.
Allora io condivido, cioè, le due parole che valgono il viaggio valgono anche
libertà,
per la
serenità.
Canoa, sì, anche natura, insomma.
Per me è la parola condivisione.
Bello. Siete stati bravi, quindi siete savi, siete scherzo. Questa canzone, Mauro, pensi tu come si chiama?
Questa canzone è di un gruppo poco conosciuto, diciamo, in Europa, però è un gruppo colombiano, e il gruppo si chiama Morat.
Perfetto, grazie ragazzi, in bocca al lupo, vi
grazie.
Aspetto
grazie a te.
Con me ci vediamo nei prossimi 8:30 e 10 con Siamo a Food, sempre sotto il prossimo 15:17. Buon sabato e buon weekend, e vi lasciamo con
Morat.
Alla prossima, ciao ragazzi. Allora.